sorprendentemente Giorgia Meloni inserisce il suo nome nelle liste per le elezioni europee e chiede di scrivere Giorgia nella scheda elettorale. Sulla scorta di questo anche Calenda decide di candidarsi. Dall'Italia è tutto, o quasi. Se si fa eccezione per la festa scudetto dell'Inter con le decine di migliaia per le strade delle città. Invece in Medio Oriente si torna a cercare una via diplomatica e si torna a cercare di evitare che Israele attacchi Rafah, con Blinken oggi in Arabia Saudita, mentre in Ucraina i bombardamenti russi proseguono colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche, mentre gli stessi russi avanzano nel Donetsk. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Con Lauricella e la Crivelli sono stati giorni belli, ma il ponte non c'è più. Caffè, giornali e torni tu.
Simone Spezia.
Vai Spezia, ritmo.
Sì, ma basta con questo vai Spezia, adesso vai Simone. Facciamo come la Presidente del Consiglio, d'ora in poi. Identificatemi come Simone. Simone Spezia ha detto Simone, troverete questo sulla scheda elettorale, no, non il mio nome, ma quello di Meloni.
Saluto Simone.
Buongiorno Spezia, e direi chiamarmi Simone gentilmente, invece di raccontarci quello che già sappiamo, perché non vai a zappare la terra?
Beh,
sì sì, sono braccia strappate all'agricoltura, vero? Dunque, lunedì 29 aprile, che non si può che aprire con i ringraziamenti alla nostra Giulia Crivelli per la conduzione della trasmissione il 25 aprile e venerdì 26, per avermi risparmiato il giorno dopo quelle manifestazioni con dei passaggi allucinanti. Nostra Giulia Crivelli, che trovate, io ve lo ricordo, in questo periodo ve lo ricordo spesso, con il suo nuovo podcast Animale a chi, dedicato appunto al mondo degli animali, quelli che abbiamo in casa e non gli animali genericamente intesi. Non parlerà di giraffe, a meno che non le abbiate in casa. Dovete avere un giardino piuttosto grande. Ve lo dico francamente, poi nella scelta dei temi, degli argomenti sui quali ragionare, c'è sempre un po' di tensione, per così dire, perché a vedere le prime pagine dei giornali di oggi sembra che l'evento più importante sia la candidatura della Presidente del Consiglio alle europee e le parole pronunciate in un comizio davanti ai suoi, davanti a quelli di Fratelli d'Italia. E il mio terrore è questo, che il prossimo mese e mezzo, quello che ci porterà alle europee, sarà un mese, in tutta sincerità, di chiacchiere quasi inutili in merito a chi si candida, come si candida, alle fregnacce del generale Vannacci, ci permetta, con tutto il rispetto, sulle classi per disabili o all'ultima dichiarazione del politico o a quello che forse ruba i profumi e forse no. Gioca l'ombra. quando siamo in presenza di due crisi internazionali di grandi dimensioni, a un grande cambiamento epocale connesso per esempio all'intelligenza artificiale, a tutta una serie di problemi che attanagliano il paese che conosciamo perfettamente, a partire dal debito pubblico, a partire da quello di cui racconta oggi, torna a raccontare il Sole 24 Ore, ossia un quadro demografico del paese dal punto di vista delle nascite, eccetera, eccetera, devastante, ma devastante. E invece sarà un mese e mezzo nel quale dovremo parlare molto di Europa, no? Ce lo diciamo da giorni, ormai l'Europarlamento è diventato qualcosa di veramente importante. Interviene nel processo decisionale dell'Europa, il quale processo decisionale dell'Europa ha un impatto diretto sulle nostre vite, un impatto forte. E invece il rischio è di passare il tempo a chiacchierare di scemenze, di nomi, di fascismo e antifascismo, il regime non il regime, quando poi c'è molto di più dentro e dietro che riguarda i problemi del paese e i problemi del pianeta. Proviamo e proveremo in questo spazio, lo dico da adesso perché di fatto in queste ore inizia a tutti gli effetti la campagna elettorale per l'Europa, e proveremo a non farci distrarre. Avrete pazienza se qualche volta qualche elemento di questo tipo entrerà, tanto nella rassegna stampa quanto nel nostro racconto quotidiano, perché è un pezzo del racconto del paese. La scelta di chi dirige un paese, la scelta di chi entra al Parlamento europeo è anche, come diciamo, una scelta che ha un impatto su tutti noi, e quindi un pezzo di questa polemica quotidiana ci sarà inevitabilmente, ma speriamo di limitarlo e darvi in questo spazio un quadro che vi consenta di fare delle scelte responsabili, attente e informate, soprattutto con il giusto grado di analisi. Speriamo di riuscire a farlo, E guardi, non iniziamo, lo dico all'ascoltatore, a confrontare Vannacci, Raimo e Salis, perché l'abbiamo detto mille volte da queste parti, le candidature di testimonianza non ci piacciono. Abbiamo raffrontato, se volete, anche Salis e Vannacci esattamente per questo motivo. Sono candidature di testimonianza, sono candidature di gente che è messa là non per la sua competenza, perché Vannacci è chiaro che è un militare, però non è stato messo là perché è un militare, perché è importante portare una persona così all'interno dell'Europarlamento per dibattere di difesa e magari di difesa europea. È una persona che è stata messa lì perché ha scritto un libro che ha fatto molto rumore, che si intitola Il mondo al contrario, portando delle idee che Matteo Salvini ha ritenuto simili o parallele a quelle della Lega o della Lega da lui immaginata, e quindi è candidato per quello, non è candidato perché è un generale importante. Poi marginalmente c'è anche questo elemento. Così come la Salis non viene candidata perché chissà quali competenze europea, viene candidata perché è detenuta in Ungheria. E qualcuno ha fatto notare giustamente nelle scorse ore, dopo quello che abbiamo visto al Beccaria, dopo che abbiamo 192 uomini della polizia penitenziaria indagati per violenze nelle carceri, qualcuno ha fatto notare: ma che gli andiamo a dire agli ungheresi noi? Con un sovraffollamento di quel tipo. A margine, però, è un altro degli elementi rilevanti. Vabbè, quindi sbrighiamocela subito con la Presidente del Consiglio ieri, via!
Se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia, perché io sarò sempre solo una di voi!
Così dunque Meloni, e come funzionerà questa cosa, perché qualcuno si è chiesto dal punto di vista tecnico per quale motivo, cioè com'è possibile mettere su una scheda elettorale solo il nome di battesimo, visto che teoricamente non si può. Ci sarà scritto sulla scheda elettorale, riferiscono a Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, detta Giorgia. E in quel modo, appunto, si potrà votare scrivendo Giorgia, perché il sistema elettorale per le elezioni europee è un sistema elettorale proporzionale con una soglia di sbarramento, e che però ha dentro anche le preferenze, che possono essere indicate. Sulla scorta di tutto questo decide di candidarsi anche Calenda, che aveva detto non mi candiderò mai, è una truffa, è una presa in giro degli elettori, però dice lo fanno tutti, a questo punto lo faccio anch'io.
Ecco, noi abbiamo fatto una lista di persone straordinarie, abbiamo fatto una lista di persone competenti nelle loro materie, abbiamo scritto un programma netto, chiaro, condiviso da tutti. Tutti quelli che verranno eletti nella nostra lista Azione Siamo Europei andranno nello stesso gruppo e hanno bisogno di un sostegno, perché con tutti i leader in campo hanno bisogno di avere anche loro dei leader che ci mettano la faccia. E dunque io e Elena Bonetti insieme, con una leadership plurale, ci candideremo in tutte le circoscrizioni.
Così dunque Calenda, per togliersi di mezzo tutta l'altra parte politica, sulle parole di Vannacci, quelle che hanno fatto discutere nel fine settimana, sì, è vero, ha ragione l'ascoltatore che scrive, guarda, Vannacci non ha detto esattamente quello che ha detto, ossia quello che si dice che abbia detto, ossia sul tema delle classi separate per i disabili, ha detto la scuola dovrebbe essere come lo sport dove si mettono insieme le persone con prestazioni simili, però suona un po' così, amico mio. Credo che classi con caratteristiche separate aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare. Poi dice, non sono un esperto di disabilità, ma sono convinto che la scuola debba essere dura e selettiva, perché così sarà poi la vita. Suona molto come classi separate. Poi lui ha corretto in corsa, si è preso anche i rimbrotti di tutti, di tutto il centrodestra, compreso Ignazio La Russa, che dice, sono sciocchezze.
Buon per lui che non ha un bambino portatore di handicap, altrimenti capirebbe di avere detto una sciocchezza. Gli auguro di non avere figli, nipoti, parenti portatori di handicap, altrimenti capirebbe di avere detto una sciocchezza.
Così dunque La Russa, e direi che per chiudere tutto il capitolo delle polemicucce politiche del giorno sentiamo La Russa, sempre la festa dei Fratelli d'Italia, e Scurati, sul quale si era addensata la polemica per quella monologo di un minuto e mezzo sul 25 aprile che è stato censurato, che gli è stato impedito di fare alla trasmissione di Serena Bortone. Dunque sentiamoceli in fila, l'uno dal palco, l'altro a che tempo che fa.
Vogliono avere l'aura dell'opinionista disinteressato, però poi se non gli danno 1.800
allora,
euro non parlo.
Ignazio, sono retribuiti tutti.
Vabbè. Hai detto bene,
allora,
che non
però scusate, ma comunque tu dici che Scurati andava mandato.
No, ma io non vorrei fare ulteriore propaganda a Scurati. Certo. Già fa un sacco di soldi parlando di Mussolini. C'è bisogno che lo aiutiamo anche noi, no?
Vedete, uno è trascinato in una lotta nel fango. Allora bisogna rispondere, però bisogna rispondere. Due cose. Uno, la seconda carica dello Stato non dovrebbe polemizzare denigrando uno scrittore, ma un qualsiasi cittadino. Cioè, vi rendete conto? Io parlo anche agli elettori di quella parte lì. La seconda carica dello Stato è lo Stato. Lo Stato non può buttarsi addosso contro un individuo.
Va bene, e chiudiamo qua. Tra un attimo parleremo di Medio Oriente, andremo ad approfondire com'è la situazione, perché ovviamente è una di quelle cose strategiche che fanno parte del racconto di questi giorni, come è perfettamente normale, e parleremo anche della situazione, del tentativo di un accordo diplomatico che torna a risorgere. Cioè, si continua a parlare di tregua, si continua a parlare di tregua ad un passo, e poi questa cosa, insomma, è successo spesso nei giorni scorsi, questa cosa poi crollasse. Speriamo che questa sia la volta buona. L'Egitto ha elaborato una nuova proposta di accordo che avrebbe ricevuto l'assenso di Israele, secondo il Wall Street Journal, e gli Stati Uniti starebbero lavorando per evitare che la Corte Penale Internazionale emetta mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Gallant e il capo dell'esercito Herzi Halevi. Vedremo che cosa succederà, e tra un attimo parleremo di questo e anche dei negoziati. Mentre invece la situazione resta particolarmente difficile, anzi no, scusate, su questo fronte un piccolo passaggio, nemmeno troppo piccolo, sulle proteste pro-Palestina che stanno continuando negli Stati Uniti. Sabato sera i manifestanti filopalestinesi hanno protestato davanti all'hotel Hilton di Washington, dove era in programma la cena dei corrispondenti della Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nuovi arresti: 100 alla Northeastern University di Boston, 275 solo nel fine settimana nelle varie università. Gli studenti che lamentano pugno duro, i rettori e i presidenti di Ateneo parlano di episodi di antisemitismo. Insegna scienze politiche alla Columbia University Nadia Urbinati, è intervenuta ieri al TG1. Sentiamo un passaggio.
Cercano spazi di dialogo laddove possono discutere, dove possono comprendere e anche dissentire. Questo non lo si deve mai evitare o mai proibire, perché qui siamo in un'università.
Così Urbinati, che dice ho anche assistito a episodi di antisemitismo.
Uno degli studenti che era in una classe speciale che io tenevo sulla retorica politica, cioè sull'uso del discorso pubblico, è stato, diciamo così, cacciato, espulso, perché appunto ha detto che il sionismo dovrebbe essere eliminato dalla faccia della terra. Insomma, queste espressioni forti, colorite, che non hanno ragion d'essere, devono essere riprese.
Sul fronte dell'Ucraina è presto detto, nel senso che cronache le avete sentite anche in GR24, una situazione deteriorata, lo dice il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Oleksandr Sirsky. Le infrastrutture energetiche sono danneggiate all'80%, ci sono anche delle centrali termoelettriche, fa sapere Zelensky, che riforniscono l'Europa di energia. In Russia due giornalisti sono stati arrestati dal governo tra ieri e oggi con l'accusa di estremismo, accusati di lavorare per Alexei Navalny, e in Germania due ucraini di 23 e 26 anni sono stati accoltellati da un uomo russo di 57 anni. Sono due reduci di guerra, cioè due che erano sul fronte in Ucraina, erano stati feriti e stavano recuperando in Germania. E poi ci sono le questioni che hanno a che fare con le aziende europee. Il presidente russo Vladimir Putin, notizie al fine settimana, ne avrete sentito naturalmente, ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo delle filiali russe dell'italiana Ariston e della tedesca Bosch alla russa Gazprom Domestic System. Il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore russo per avere chiarimenti. Oggi, tra l'altro, il Financial Times fa sapere che le sette banche rimaste ad operare in Russia, banche europee rimaste ad operare in Russia, tra le quali c'è anche Unicredit, non so che altro, adesso ve lo vado a recuperare, hanno pagato, di fatto costrette almeno parzialmente a rimanere in Russia, hanno pagato 800 milioni di dollari di tasse al governo russo, quadruplicate rispetto all'anno precedente. Poi magari lo toccheremo anche questo in rassegna stampa. Intanto il traffico.
24 mattino.
Ma le candidature non dovrebbero essere tutte esattamente come hai detto, non dovrebbero rappresentare l'ideologia di un partito.
Ecco Simone, io adesso sulla scheda elettorale per le europee voglio scrivere giraffe.
Buona questa, buona, non male. Sì, ovviamente sì, caro ascoltatore, però l'idea è che si richiede anche una certa competenza sui temi dei quali si va a trattare, una certa competenza, una certa conoscenza, una certa aderenza a determinati valori. Si pensi per esempio il Partito Democratico, che a questo punto c'ha 3 o 4 persone che per esempio sull'invio delle armi all'Ucraina sono candidate, sono nelle liste, sull'invio delle armi all'Ucraina la pensano in modo dissonante da quello che dovrebbe essere il resto del partito. Quindi anche là è curioso, no? Carne o pesce, chissà. Va bene, veniamo invece, come vi dicevo, al Medio Oriente, alla situazione sul campo, ma soprattutto alla situazione diplomatica, con i nuovi tentativi americani. Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, è Nello Del Gatto, giornalista, analista per Radio 24 da Gerusalemme. Che viaggio è? Il settimo arrivo di Blinken nell'area, nella fattispecie in Arabia Saudita? Buongiorno.
Buongiorno, sì, in questo momento in Arabia Saudita, per la settima volta girerà il Medio Oriente da quando è scoppiato il tutto il 7 ottobre, e martedì, domani sarà in Israele. Perché? Perché Hamas è andata al Cairo per discutere l'ultima proposta presentata dagli israeliani tramite mediatori catarini, egiziani e americani, e perché lì al Cairo c'è appunto una delegazione israeliana che dovrebbe stare l'accordo semmai Hamas dovesse accettare a sua volta. Ormai insomma, da quello che si dice dovremmo esserci, nel senso che Hamas ha detto che non vede grossi problemi in un accordo, però ogni volta che si è fatto un passo avanti ne sono fatti due o tre indietro. Anche ormai è quasi chiaro che purtroppo ci sono vivi soltanto 33 dei 130 ostaggi che erano stati rapiti il 7 ottobre, quindi insomma la cosa si fa sempre più complicata. Israele continua ad utilizzare anche l'operazione a Rafah come un grimaldello, come una pressione, anche se ovviamente gli esponenti più estremi del suo governo non vogliono rinunciare.
Nello, scusami, ti fermo perché abbiamo un problema audio, adesso proviamo a recuperarti con un, se possibile, telefonicamente in una maniera decente, perché vorrei coinvolgerti anche innanzitutto capire veramente se questa volta ci sono delle prospettive vere di tregua, c'è una qualche possibilità effettiva che questa tregua arrivi, perché tante volte lo abbiamo detto e tante volte non questa, insomma, per così dire siamo stati delusi per certi versi, e dall'altra parte questa vicenda della Corte Penale Internazionale che potrebbe mettere in settimana mandati di arresto per il Premier, il Ministro della Difesa e il Capo dell'IDF. Ma prima di tutto, quali sono le effettive prospettive di tregua adesso, Nello? Perché tante volte lo abbiamo detto, abbiamo detto ci siamo quasi, e poi è stata una delusione cocente.
Sì, infatti, come dicevo prima, ogni volta si fa un passo avanti se ne fanno poi tre indietro. Hamas ha detto che in questo momento non vede grossi problemi nell'accettare un accordo, anche perché ormai è chiaro che ci sono soltanto 33 ostaggi vivi, purtroppo, rispetto a 130 che sono stati presi e che sono rimasti da quelli che sono usciti, li presi il 7 ottobre. Per cui è possibile che un accordo ci sia, forse l'arrivo di Blinken serve anche a questo, più che alla questione della Corte Penale Internazionale, che comunque è una cosa importante, anche se negli Stati Uniti né Israele riconoscono la Corte Penale Internazionale. Ciò significa che un'accusa, una condanna, perché parliamo ancora di accuse comunque, nei confronti di Netanyahu, di Gallant, del capo dell'esercito Elzia Levi, insomma scatenerebbe tutta una serie di questioni, perché è chiaro che se non riconoscono la Corte, non riconoscono neanche il suo giudizio, quindi a quel punto poi si scatenerà una serie di manifestazioni ancora peggiori in giro per il mondo contro Israele, si uniscono tutta una serie di situazioni, cui le pressioni sul paese ebraico saranno sempre di più. Il punto è capire, sicuramente finire questa guerra che ormai ha portato troppa morte e dolore dappertutto, e soprattutto cercare di evitare l'operazione che si deve che l'estrema destra italiana vorrebbe fare a Rafah.
Senti, Nello, tu ne parlavi poco fa, forse gli ascoltatori non hanno sentito perfettamente, di questa operazione a Rafah come un grimaldello, cioè per così dire, o come un grilletto, mi viene da dire, no? Con Israele che tiene il dito sul grilletto dell'operazione a Rafah per poter portare tutto questo sul tavolo delle trattative, ho capito bene?
Esattamente così, ormai lo diciamo da un po' di tempo. Il punto è anche un altro, che è anche dall'altro lato, cioè Hamas, se ha soltanto questi 33 ostaggi che sembrano vivi, gli unici che sono vivi, è chiaro che dovendoli far uscire perderebbe anche Hamas l'unico, come dire, l'unico motivo di contendere con Israele, l'unica arma di pressione che ha nei confronti di Israele per ottenere qualche cosa. Allo stesso modo Israele ragiona con l'operazione a Rafah, anche se, come dicevo, purtroppo quelli i membri del partito di destra del governo israeliano, cioè Ben-Gvir, Smotrich, vogliono comunque andare avanti e hanno annunciato che lasciano il governo, insomma, che potrebbe essere una cosa buona per Israele se mai non si dovesse entrare a Rafah. Per cui si sta ragionando in questi momenti su cosa fare. Se escono gli ostaggi, probabilmente l'operazione a Rafah non si fa, però a quel punto Netanyahu deve spiegare, deve giustificare anche davanti alla nazione quello che succederà poi con Hamas. A quel punto è probabile, diventa probabile l'inserimento di nuovo del Qatar, che in questo momento sta un po' più defilato rispetto all'Egitto, che potrebbe fare pressione sul gruppo di Gaza finalmente e anche obbligarli ad uscire, almeno salvaguardare la vita, di dare un salvacondotto a Yahya Sinwar, permettendogli di uscire in maniera tale che poi si possa pensare finalmente allo Stato palestinese, uno Stato unico tra Gaza e Hamas, e tra Gaza e la Cisgiordania, magari con un nuovo governo palestinese.
C'è un'idea dei tempi in breve, Nello? C'è un'idea dei tempi o è imperscrutabile? Per avere
oggi si riuniscono al Cairo. Oggi si riuniscono al Cairo e domani arriva Blinken. Quindi sicuramente in questi due giorni si deciderà qualche cosa, o dentro o fuori.
Grazie dunque a Nello Del Gatto anche per oggi, per la sua corrispondenza, per la sua analisi, per il suo racconto. Vedremo che cosa succederà e ovviamente speriamo che le cose vadano come più di una volta abbiamo detto che speravamo che accadesse, e non è ancora successo a tutti gli effetti. Grazie dunque Nello Del Gatto. C'è il GR, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sono, non citati prima, Carmelo Lauricella in regia e Marco Santoro in assistenza e redazione. Ci siete voi se vorrete, il GR.